La Via Lucis. Il cammino secondo la resurrezione. Catechesi di Don Fabio Rosini. Quinta puntata. Tommaso e 153 grossi pesci.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini. A tutti voi buon ascolto.
Nella nostra quinta puntata sulla Via Lucis ci occupiamo della ottava stazione delle 14 della Via Lucis. Gesù risorto conferma la fede di Tommaso. Per poter affrontare questa stazione dobbiamo considerare che tutto comincia nella stazione precedente, la settima stazione, in cui abbiamo visto Gesù dare agli apostoli il potere di rimettere i peccati. È l'apparizione di Gesù nel capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, e Tommaso non è presente, non è con loro. Leggiamo il testo. Tommaso, uno dei 12, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Ecco, noi comprendiamo un po' male questa parte del Vangelo, perché partiamo dall'idea che Tommaso sia una figura negativa, e questo non è vero per niente. Tommaso non è una figura negativa. Consideriamo semplicemente il fatto che nella sua risposta, mio Signore, mio Dio, risiede la più alta professione di fede di tutto il Nuovo Testamento. Non c'è nessuno che professi meglio la fede di Tommaso. Allora lui non è un'immagine di errore, ma in realtà arriva a bersaglio meglio di tanti altri. Allora cerchiamo di capire. Tommaso non è presente con gli altri, e quando gli altri gli dicono che hanno visto il Signore, lui dice: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. Potremmo pensare che è un atteggiamento di chiusura, ma gli stessi discepoli non avevano creduto a Maria di Magdala, che gli aveva detto la stessa frase: ho visto il Signore. E loro non hanno creduto finché il Signore non è apparso. Allora Tommaso potrebbe dire: scusate, ma voi ci avete creduto prima, quando ve l'hanno detto? No. E allora, se permettete, ho bisogno di fare un'esperienza anch'io come la vostra. Avete creduto quando lui vi ha mostrato le mani al costato? Bene, io crederò quando me le mostra pure a me queste cose. Questo atteggiamento non è sbagliato. Dobbiamo considerare una cosa: la fede deve partire da un'esperienza diretta, deve partire da qualcosa che non è semplicemente un'informazione intellettuale. Non può bastare che mi si dica qualcosa, io devo fare esperienza di qualcosa. La conoscenza, in ebraico, non è un'esperienza intellettuale, ma globale. Tanto è vero che il verbo conoscere rappresenta l'intimità fra uomo e donna che genera la vita. Conoscere vuol dire fare esperienza. Quindi, Tommaso chiede di fare esperienza, ed è la verità: noi abbiamo bisogno di fare esperienza, dobbiamo toccare il corpo di Cristo. Nessuno è cristiano se non vede un altro cristiano, nessuno è cristiano se non riceve la tradizione cristiana da una chiesa che gliela consegna. Se è vero come è vero che la chiesa è il corpo di Cristo e che noi nell'Eucaristia riceviamo il corpo del Signore, questo vuol dire che toccare un cristiano vuol dire toccare Cristo. Io devo vedere la fede in qualcuno per aprirmi alla fede, devo vedere una vita diversa per credere alla vita eterna, devo vedere un'altra maniera di vivere, un'altra maniera di esistere. Questo è il nostro compito di cristiani. E allora Tommaso chiede di fare questa esperienza e il Signore infatti appare proprio per quello. Ma quando appare? 8 giorni dopo, ed è interessante perché appare con una scansione temporale che nel conteggio, secondo il computo ebraico, è la settimana. Cioè compare il Dies Dominici, il giorno del Signore, compare questo giorno che per noi è sacro, è importantissimo, la domenica, il giorno in cui noi celebriamo il Signore risorto, il giorno della risurrezione, la Pasqua della settimana. Nella Pasqua della settimana ecco che il Signore compare in mezzo ai discepoli. Tommaso ha imparato la lezione, non sta per conto suo. Lui che curiosamente è didimo, cioè in greco vuol dire gemello. Se c'è uno che non sta mai senza fratello è un gemello, lui è fratello sin dal grembo della mamma. Come mai era da solo? Ecco, ha tradito la sua natura di fratello e ha perso il Signore. Per incontrare il Signore risorto bisogna stare con i fratelli, perché è lì in mezzo a loro che lui appare. Il Signore viene, è in mezzo a loro, perché è lì che si trova sempre il Signore, come abbiamo detto. È come la storia dell'emorroissa che trova Gesù quando ne sente parlare, però in mezzo ad una folla. Questa folla sono i cristiani. Gesù sta in mezzo a quella folla, sta in mezzo a quel gruppo di persone che sono i cristiani. E Gesù è in mezzo a loro e dice pace a voi. Poi dice a Tommaso, metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Cioè Gesù non è antipatico che fa un rimprovero, no. Dice dai, falla questa esperienza, entra in questa intimità con me, tocca il mio corpo, tocca la mia vita, assumi questa novità, cioè entra in contatto con questa esperienza che cambia tutto. E Tommaso appunto risponde, mio Signore, mio Dio, non essere più incredulo ma credente, gli dice il Signore. E questo è il passaggio dall'incredulità alla fede, è un'esperienza quella che ci fa fare il salto. Non è una spremitura di meningi, una costrizione del nostro cervello, una forzatura a prioristica mentale. No, è un toccare. E Tommaso infatti dice mio Signore, mio Dio, e chiama Signore il Signore Gesù, e cioè gli attribuisce una cosa che non è mai detta di nessun uomo. Certo, è risorto, infatti, appunto per questo lo riconosce come tale, ed è Dio, Dio stesso. E Gesù dice questa frase che è un po' il cuore del discorso. Poiché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. Capiamo un po' bene questa frase. Come la interpretiamo noi normalmente in questa chiave? Poiché mi hai veduto, hai creduto. Mannaggia, potevi credere pure se non vedevi. Cioè tutta la cosa che abbiamo negato poc'anzi. Cioè potevi credere semplicemente perché ti veniva detto. Ma in realtà Tommaso, come gli altri discepoli, hanno creduto perché hanno veduto. Questa è la prima fase della fede. Se anziché pensare a una contrapposizione, potessimo pensare, anzi possiamo pensare tranquillamente, a 2 tappe della fede. La prima è vedere. La seconda è diversa, è più adulta. La prima tappa è fare esperienza concreta del Signore presente in mezzo ai Suoi discepoli e sperimentarne le ferite, che sono le ferite mostrate da un uomo vivente, che sono ferite mortali. I segni dei chiodi sono i segni di una tortura mortale, e soprattutto la ferita al costato, che era il colpo di grazia, che era il colpo finale per certificare la morte del condannato, attesta che quell'uomo, se sta parlando, è un risorto per forza, perché chi ha una ferita così non può essere vivo. Conseguentemente, sono i segni di una vita straordinaria, i segni di qualcuno che vive quando dovrebbe essere morto. Questo deve incontrare questo mondo per vedere e credere. Il mondo ha bisogno di vedere gente che vive lì dove gli altri non vivono, che vive lì dove sembrerebbe possibile solamente morire. Segni di servizio, di amore, di perdono, di accoglienza, di misericordia, che sono segni di vita oltre la morte. Questo è ciò a cui siamo chiamati noi cristiani. Noi siamo le piaghe che il mondo deve toccare per credere. Molto spesso la fede si spegne nelle generazioni e questa è una epoca terribile sotto questo punto di vista, forse perché noi abbiamo ridotto il cristianesimo ad atteggiamenti da brave persone, che è un po' poco, è un po' poco. Noi non dobbiamo mostrare i segni delle brave persone, ma dei risorti, di gente che vive là dove si dovrebbe essere morti. Ecco, questa è la prima fase, fare questa esperienza. Beato però colui che pur non avendo visto crederà, cioè quando prima si crede perché si vede, ma poi si cresce piano piano. E quando è che si crede anche quando non si vede? Quando si è, quando Cristo non è fuori, è dentro, quando Cristo siamo noi, quando non abbiamo bisogno di vedere per credere, perché già crediamo, perché già abbiamo fatto esperienza. Infatti c'è una gradualità nella fede che è molto importante, c'è una fase adulta nella fede che è il momento in cui non si tratta più di andare a cercare prove, ma di essere una prova, di essere, incarnare la vita che Cristo ha portato su questo mondo. Ecco, in questa stazione noi contempliamo la chiamata a vivere la risurrezione secondo quella dimensione che è quel momento in cui siamo chiamati a essere inabitati da quelle piaghe, essere quelle piaghe perché siamo noi che viviamo una vita che non è quella normale, che non è quella ordinaria, è la vita eterna, è la vita straordinaria. Possiamo passare alla nona stazione. Gesù risorto appare agli apostoli presso il lago di Tiberiade. Ascoltiamo il testo. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, «Io vado a pescare». Gli dissero, «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, «Figliuoli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero, «No». Allora disse loro, «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, «È il Signore!» Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete, piena di pesci. Infatti non erano lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, «Portate un po' del pesce che avete preso orora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro, «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli, «Chi sei?» perché sapevano bene che era il Signore. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Ecco, questo testo è molto importante perché ci permette di fare questa nona stazione della Via Lucis. La Via Lucis non è una via che è occasionale, parla di tutta l'avventura della Chiesa dopo la risurrezione di Cristo. E infatti questo testo a cosa fa riferimento? Siamo nel 21° capitolo di Giovanni. Il capitolo 20° è quando si racconta della risurrezione. Infatti qui si parla di una ulteriore volta in cui Gesù è apparso. Il testo segue di pochi versetti la fede di Tommaso che abbiamo visto nella 8ª stazione. E allora di cosa si parla qui? Di tutto quello che è venuto dopo. La storia della Chiesa è tutta conchiusa in questo testo quando Pietro va a pescare e andare a pescare per Pietro rappresenta il compiere la sua missione. Ma come va a pescare? A partire da cosa? È interessante come anche la traduzione che abbiamo usato c'entra bene la frase, io vado a pescare, va a pescare, a compiere la sua missione, partendo dal suo ego, da se stesso, e cosa fa? Fallisce. Questa è una tentazione perenne nella Chiesa. La via Lucis è quella che ci riporta alla potenza della risurrezione di Cristo. Non è un'acquisizione definitiva che mettiamo nelle nostre tasche e usiamo a nostro discernimento e a nostro piacere. No, è sempre e comunque riferibile al rapporto con il Signore. Lui va a pescare sulla base delle sue forze. Nel Vangelo di Luca, quando si racconta nella chiamata di Pietro che lui va a pescare, lui dice: «Sulla tua parola getterò le reti». Ecco, lui va sulla sua propria parola e non pesca nulla. E questo non pescare nulla è molto interessante, perché è una fase che si compie nella storia della Chiesa. Forse è la nostra attuale fase, quando non peschiamo più, quando falliamo nell'evangelizzazione, quando abbiamo risultati ridicoli, quando non ci sono pesci nelle nostre reti, quando l'evangelizzazione è un po' a vuoto. Ecco, noi dobbiamo tornare alla lezione di questo capitolo 21 e vivere la celebrazione della Via della Luce, che è l'apparizione di Cristo sulla spiaggia, che fa una domanda a Pietro che non riesce a pescare, ed è il Signore che interroga sul fallimento. Avete nulla da mangiare? Cioè interroga sul risultato della pesca, ed è importante dire no. È importante che Pietro e gli altri rispondano no, non abbiamo da pescare. Questo fatto è rilevante. C'è un momento in cui bisogna ammettere il fallimento, bisogna ammettere che fare le cose di testa nostra non funziona, che non siamo fondati sulla roccia per quel che facciamo e che siamo fondati sulla nostra intelligenza, sui nostri progetti pastorali e insulsaggini varie. La conseguenza di questo discorso è che Gesù dice di pescare in una maniera molto strana: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. E qui è un po' il nocciolo del testo. Questa indicazione, fatta da uno sconosciuto a dei pescatori esperti, è un po' ridicola. Innanzitutto perché bisogna un po' spiegare come mai i pesci starebbero solamente da una parte della barca. Se è tutta la notte che questi signori pescano, è un po' impensabile che i pesci abbiano seguito il posizionamento della barca, continuando a porsi dall'altra parte. Primo. Secondo, seguendo le tecniche di pesca del lago di Tiberiade, secondo gli studi fatti, le reti venivano gettate tirando, facendo forza col braccio destro, visto che normalmente al tempo essere mancini era praticamente vietato. E quindi, armando la rete, non possiamo via radio rendere plastica e visibile questa spiegazione, ma si gettavano le reti dalla parte sinistra, perché così si faceva il movimento più ampio sollevando la mano destra. Gettare le reti dalla parte destra della barca vuol dire tirarle con la sinistra, una cosa inusuale e goffa. E poi c'è da dire che uno sconosciuto insegna il mestiere a degli esperti pescatori, come abbiamo già accennato. Insomma, ci sono vari aspetti per cui questa indicazione non ha molto senso. È un'indicazione paradossale. È il Vangelo di Giovanni. Come nelle nozze di Cana, l'indicazione per trovare il vino e riempire d'acqua le giare della purificazione dei giudei, una cosa senza senso. Così, questi signori però obbediscono all'indicazione ricevuta da questo sconosciuto. E perché obbediscono? Perché sono in condizioni disperate, perché hanno fallito, perché non hanno niente nelle loro reti e quindi, perso per perso, provano anche questa indicazione. E non riescono più a tirarle su queste reti per la gran quantità di pesci. Come mai questo discorso? Perché non hanno più tirato sulla loro parola le reti, ma sulla parola di questo Signore. E qui lo riconoscono come tale. Il discepolo amato dice: ma è il Signore, è evidente. Chi è che dà queste indicazioni e hanno questo effetto? Solo il Signore sa fare queste cose. E appunto questa è una storia di riconoscimento. Come molto spesso succede nei racconti della risurrezione, Gesù prima non viene riconosciuto perché non viene percepito secondo le nuove categorie. La sua volontà è fatta come in cielo, così in terra, cioè secondo le categorie del cielo, non della terra. E così lo riconoscono come tale. Pietro, con un segno battesimale, si rigetta nelle acque, cingendosi ai fianchi il camiciotto che portava, il suo giubbotto da lavoro, e così arriva al Signore con slancio, con allegria, con la gioia di aver ritrovato il suo Signore. E il riconoscimento del Signore che viene in atto. E allora, quando vanno davanti a Lui, trovano che lui ha preparato anche dell'altro pesce. È interessante che Gesù ha del pesce da dare, ma c'è il pesce che portano i discepoli, perché c'è sempre un incontro di opere, una sinergia, che sarà questa colazione che loro vivranno in quella alba meravigliosa dell'incontro. E conteranno i pesci, saranno 153 grossi pesci. Ci sono tante interpretazioni per questo numero. Una interpretazione è che gli architetti del Tempio erano 153, gli operai specializzati che costruirono il Tempio ai tempi di Salomone. Può essere. La realtà è che al tempo erano conosciute 153 specie di pesci del Mar Mediterraneo. E allora noi possiamo comprendere in questo numero, oltre all'esorbitante quantità di pesci, un numero che rimanda a tutti i generi di pesci, cioè una totalità, una pienezza. Si passa dal nulla, che loro non hanno da mangiare, a una pienezza, una totalità onnicomprensiva. Ecco, questo è il punto. L'esperienza che sulla parola del Signore la Chiesa riparte, sulla parola del Signore, gettando le reti dalla parte destra della barca, c'è qualcosa di enorme, di grande. Bisogna considerare che c'è anche un trucco nascosto in questo testo. Loro continuano a gettare da una parte sola ed è l'esperienza della Chiesa primitiva che convocava alla fede solamente il popolo di Israele. Ma devono gettare dalla parte della gran quantità di pesci. Se noi cerchiamo nel Vangelo di Giovanni dove si trova questo termine gran quantità, arriveremo al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, dove ci è detto che una gran quantità di storpi, ciechi e paralitici stanno presso la piscina di Bezzaità. Sono coloro che non potevano entrare nel Tempio e andavano lì dove si lavavano gli oggetti del Tempio, alla piscina di Bezzaità, che era vicina al Tempio ma non era parte del Tempio ed era l'unico pezzetto di roba sacra che i zoppi, i ciechi, i paralitici, cioè coloro che avevano delle disabilità, potevano toccare, visto che era impedito a qualunque persona avesse una imperfezione fisica entrare nel Tempio. Allora è lì che c'è la gran quantità, stesso termine, di persone escluse dal culto. Chi sono gli esclusi dal culto? I pagani. In questa scena della pesca miracolosa è il momento in cui la Chiesa smette di pescare da una parte sola e getta le reti dalle parti dei pagani e arriva la gran quantità, i pagani che siamo noi. È la svolta di Paolo, che riconosce il Signore in una indicazione non conosciuta dagli esperti pescatori, dai primi discepoli che pensavano di dover andare solamente agli israeliti. No, vanno ai pagani, vanno agli ellenisti e arriverà tanta gente, arriverà il popolo dei cristiani, gli eletti. E così Dio ha un altro progetto e ci invita a fidarci di Lui. La resurrezione si sperimenta nell'obbedienza alle sue indicazioni. La via della luce ci porta a uscire dalle nostre tecniche di pesca, entrare nelle sue tecniche, secondo indicazioni che ci dicono di usare le nostre reti in un'altra maniera, usare le nostre prerogative, le nostre capacità in una maniera diversa e sorprendente. Così termina appunto la nona stazione e questa nostra quinta puntata su questa nostra via Lucis, la via della resurrezione.
La Via Lucis. Il cammino secondo la resurrezione. Catechesi di Don Fabio Rosini. Quinta puntata. Tommaso e 153 grossi pesci. Realizzazione di Monia Parente.